Bene, ringrazio Paolo Masciocchi per questa introduzione. Come avete capito, spero, bisogna studiare, fondamentalmente, perché è complicato. Telegraficamente, ci è capitato, visto che siamo ancora vivi tutti quanti, ci è capitato di vivere una stagione che è ben identificabile a questo punto, con delle premesse naturalmente, 1989-2008, 20 anni. 1989 è caduta il muro di Berlino, si creano le condizioni per questa potentissima fase di espansione planetaria che va sotto il nome di globalizzazione, finanziarizzazione dell'economia. Questi 20 anni, aperta parentesi, a cui l'Italia ha partecipato in maniera estremamente marginale, chiusa la parentesi, che si concludono col 2008, quindi 1989-2008, 20 anni, sono caratterizzati, dicevo, da una potente espansione tecnico-economica planetaria, che è un fatto storico di una novità straordinaria. Si parla, bisogna capire che si tratta di un sistema tecnico organizzato e univoco, per cui l'artigiano di Carugate si trova in qualche modo vincolato allo stesso livello di performance tecnica del cinese che sta a Hong Kong o dove volete voi, con un livello progressivo di integrazione tecnico-economica planetaria, diciamo così. Si realizzano dei passi in avanti potenti in questa direzione, e insieme una potente espansione della soggettività, della libertà personale, individuale, declinata, come è stato detto, prevalentemente nella direzione del io esploro il mondo e faccio collezioni di esperienze, cioè consumo. Non si tratta di banale consumismo che appartiene alla fase storica precedente, si tratta di avere una disposizione aperta a incontrare qualsiasi tipo di occasione che un mondo che si percepiva in espansione da tutti i punti di vista poteva offrire. Dico sempre ormai che una delle letture profonde, non banali, della parola consumo, un'etimologia possibile, credo molto fondata e profonda, è cum summa, cioè una ha dentro non solo un immaginario, ma dentro, come dire, il senso profondo dell'atto sessuale, dell'orgasmo. Perché attraverso il consumo, noi tocchiamo qualcosa della realtà che ci sfugge. È una questione molto profonda, diciamo, la questione del consumo, non è una banalità, non è affatto una banalità. Declina la nostra disperata esigenza di toccare qualcosa, di sentire qualcosa, di ingurgitare qualcosa, di legarci a qualcosa. L'esempio più banale, come dire, no? È quando si va al ristorante, un buon ristorante. Guardate che, come gli antropologi ci insegnano, il fatto di ingurgitare il cibo, di sentirne il sapore, è un atto, come dire, che ha una profondità esistenziale molto grande, diciamo così. Molto grande. perché si tocca e si è toccati, capite? È una cosa quando le persone nel grande magazzino alla Rinascente che fanno il giro, come dire, sono da qualche parte nel mondo, in un mondo sperduto si è da qualche parte nel mondo. Naturalmente possiamo dire che è un'illusione, tante cose possiamo dire, ma non è una banalità. Ecco, allora, questa espansione tecnico-monetaria associata a questa espansione della soggettività dell'io, perché nel frattempo ci siamo liberati dal punto di vista economico, abbiamo vinto la miseria in Occidente, ci siamo liberati dal punto di vista politico, ha vinto la democrazia, ci siamo liberati dal punto di vista culturale, pluralismo culturale, ne abbiamo fatto, diciamo così, la nostra legge. La cosa che ci deve impressionare è che in queste condizioni è scoppiata una crisi gigantesca. Io sto cercando di spostare alcuni, probabilmente, per quello che penso io naturalmente, alcuni modi di guardare a questa fase storica. Infatti il sottotitolo del libro è I fallimenti della libertà li viene sul riscatto. È la prima crisi della libertà di massa dell'Occidente, quella del 2008. Anche se non ci piace dircelo, e qui le persone presenti naturalmente sicuramente sono molto critiche verso il modo in cui la libertà si è declinata in Occidente negli ultimi decenni, va bene, amen, diciamo così. Il punto è che a partire dal secondo dopoguerra, a partire dagli anni 60-70, sono state raggiunte quelle condizioni che i nostri antenati avevano pensato qualificare la libertà, appunto, cioè la liberazione dalla miseria materiale, una situazione di democrazia politica, una condizione di pluralismo culturale. Se i nostri antenati si potessero svegliare dalle loro tombe, quelli che hanno lottato per la libertà, la democrazia e i diritti, avevano in mente queste cose, avevano in mente che un giorno che si fosse raggiunto un ragionevole benessere, ci fosse stata la democrazia, ci fosse stata la libertà di parola, così ci sarebbe stato una sorta di paradiso in terra, giusto? Ecco, noi abbiamo vissuto in quelle condizioni, allora il problema è domandarsi perché, raggiunte quelle condizioni, è scoppiato sto casino. Perché questo vuol dire che stiamo parlando di una storia che ha avuto successo, la democrazia, il mercato, la libertà, ha avuto successo, e questa crisi che ci porta nel XXI secolo, perché con questa crisi entriamo nel XXI secolo, dopo questi 20 anni che hanno fatto da cuscinetto, 89 si chiude il XX secolo, 2008 comincia il XXI secolo, e questi 20 anni hanno fatto da cuscinetto tra il XX e il XXI secolo. Questa crisi è una crisi della libertà, fondamentalmente, profondamente, essenzialmente, del modo in cui in Occidente abbiamo concepito, pensato sul piano soggettivo e sul piano sistemico il nostro aver raggiunto la libertà. Non stiamo parlando degli altri, stiamo parlando di noi. Non c'è qualche cattivo che ha fatto delle cose brutte. Certo, ci sono i cattivi che hanno fatto delle cose brutte, diciamo così, ma sono stati espressione di un certo modo di intendere quella condizione di raggiunta libertà, perché se non partiamo da qui, secondo me, veramente non capiamo più niente. Cioè non capiamo più niente, non capiamo neanche Berlusconi, adesso dirò perché. No, non capiamo neanche Berlusconi, non si capisce, così come non si capisce la finanza, perché certo che sono delle estremizzazioni, delle patologie, certo, ma hanno, come dire, quei punti, Berlusconi in Italia, la finanza sul piano internazionale, sono, come dire, l'esito ultimo di dove una certa idea di libertà che abbiamo coltivato va a finire. Allora, se non mettiamo in discussione quell'idea di libertà, non andiamo da nessuna parte. Allora, clamorosamente scoppia la crisi. È un infarto, è propriamente un infarto, colpisce il cuore della finanza internazionale, Wall Street, il centro dell'economia mondiale, una cosa pazzesca, una roba incredibile, una roba che, ritornandoci indietro, deve farci venire la pelle d'oca, un infarto. potevamo rimanerci secchi, poteva saltare tutto per aria. Naturalmente l'infarto sappiamo che normalmente ha delle spiegazioni rispetto, come dire, alla struttura dell'organo cardiaco, alla struttura della finanza come è stata pensata negli ultimi 20 anni, e poi ha a che fare con gli stili di comportamento, gli stili di vita. Ecco, diciamo, tra il 2008 e oggi abbiamo somministrato il farmaco salvavita, basta. Cioè, quello che abbiamo fatto tra il 2008 e oggi è avere somministrato farmaco salvavita perché l'infarto non facesse crepare il paziente, cioè noi. E cos'è stato il farmaco salvavita? Il farmaco salvavita è stato stampare moneta. Prima la Banca Centrale Americana, poi con grande fatica questa cosa, anche questa pazzesca, che è successa in Europa, no? Perché di fronte all'infarto, Obama, appena arrivato nel passaggio tra Bush e Obama, cosa fa Obama? Dici, c'è la crisi, chi paga tutta sta massa di debiti? Capito? Si blocca il sistema, una massa gigantesca di debiti che era stata fatta nel nome di una tecnica onnipotente. È come se voi aveste aperto l'arcano, avete visto giù una massa di debiti, no, panico. Allora il governo americano si riprende e dice: no, niente paura, ci sono qua io, il governo americano, lo Stato americano, i cittadini americani, l'esercito americano, la storia americana, stampo moneta, 800 miliardi di dollari sparati in giro per il mondo. Che non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Non è che esistevano da qualche parte quei soldi lì, li hanno stampati con la macchinetta, 800, per dire, guardate, è un fatto ontologico, diciamo, cioè è un fatto di credere che esista la realtà o di non credere che esista la realtà. Stiamo parlando di questo, di credere che esista adesso invece che Dio, in questo caso quella roba lì. Oh, 800 miliardi di dollari che sono serviti per fermare l'infarto, cioè per riaggiustare la fiducia, cioè per dire: chi c'è dietro sta massa di crediti che abbiamo fatto? Lo Stato americano. Infatti, a sorpresa, perché non era previsto, questo intervento del governo americano cosa ha provocato in un sistema finanziario planetario che nel frattempo aveva visto cosa aveva combinato nei 20 anni precedenti? Che la vicenda passa in Europa, ovviamente. Questa massa fluttuante di finanza viene in Europa e dice: bene, la paga lo Stato americano, ma qui in Europa chi è che paga? Questa è stata la domanda. Chi è che paga in ultima istanza? Per cui c'è stato questo anno e mezzo pazzesco, no? In cui i punti più fragili di un'Europa nata senza un disegno politico sono stati i punti su cui questa massa finanziaria che gira per il mondo è andata a scommettere, come dire, in chiave speculativa, in realtà per guadagnare su un'eventuale disfatta dell'euro. Per cui anche tutta la vicenda dello spread di qua di là, non è che improvvisamente ci siamo scoperti che noi eravamo il peggio del mondo, è che siamo stati l'epicentro di uno sconvolgimento internazionale in cui la domanda è stata fatta all'Europa: ma qui chi paga in ultima istanza? Per cui la contrattazione tra la BCE, la Germania, i paesi del sud, i debiti, no? Tutto quel casino che abbiamo visto in questo anno e mezzo, fino a quando? Spingendo un po' di qui, un po' di là, la scorsa estate Draghi ha fondamentalmente fatto questa dichiarazione per cui la BCE a certe condizioni avrebbe comunque sarebbe intervenuta in ultima istanza. E guardate che in Europa abbiamo messo molta più liquidità che in America, ma perché semplicemente il problema non è quanta liquidità ci metti dentro, il problema è un problema di fede, di fiducia. Bene, è stato un infarto, abbiamo messo il farmaco salvavita, l'infarto si è fermato. Tutte le questioni che riguardano l'organo e riguardano lo stile di vita sono tutte lì, ce le abbiamo tutte lì. Poi uno dice: vabbè, tiriamo a campare, sono problemi troppo complicati, li affronteremo quando ci sarà il prossimo infarto. È un atteggiamento, anche una sua razionalità, non è che voglio dire, nel senso che certo, facciamoci le corna, ma dico, siamo messi così, cioè è chiaro che uno dice vabbè, cosa cavolo, non lo so cosa devo fare, è troppo complicato, cioè, abbiamo milioni di persone in giro, per come si fa, no? Cioè è una roba complicata, perché stiamo parlando di un infarto che riguarda non una singola persona, che è già una roba complessa, ma che riguarda centinaia di milioni di persone. Cioè non so se capite la natura dei problemi con i quali abbiamo a che fare, abbastanza impressionante. Figli di questa libertà che cresce, figli di questa... Bene, allora, prima di arrivare al positivo, ancora due cose. È stato un infarto di un sistema che pretendeva, in quei 20 anni ha pensato di poter crescere illimitatamente, cioè a prescindere dalla realtà. Non sto esagerando, la realtà non c'è. C'è un sistema tecnico che si autogiustifica. Questo è accaduto concretamente sotto i nostri occhi. Per cui la finanza, che è un pezzo del sistema tecnico, non è un'altra cosa, ha introdotto una serie di sistemi per cui qualunque rischio, compreso il mutuo dato al portoricano disoccupato, chi pagherà? Non è importante, perché quel mutuo lo rivendo a una società che mi assicura. Chi non pagherà il mutuo, questa società rivenderà a sua volta un'altra società che assicura. Insomma, attraverso un sistema tecnico si è pensato che qualunque rischio sarebbe stato assorbibile. È la stessa questione dell'ambiente, no? Allora, un'espansione che si è pensata, l'ubris dell'uomo, attraverso la tecnica io faccio la realtà. Per cui quando si parla dei temi della bioetica, quando si parla del sistema della finanza, è la stessa questione, santo Dio, non sono due questioni diverse, è lo stesso tema. Cosa ce ne facciamo della tecnica? Se la tecnica si autolegittima, va per conto suo, o gli esseri umani democratici, che è un bel casino, hanno qualcosa da dire a questa roba che va avanti per conto suo. Per cui quando i signori di sinistra rompono le scatole che la Chiesa si permette di fare delle domande a proposito dell'uso della tecnica sulla vita, dico, sono capitalisti allo stato puro, ecco, diciamo così. Perché è legittimo porre domande di senso rispetto al modo in cui la tecnica si dà. È pienamente legittimo, non c'entra niente non essere liberali, non c'entra niente. Non c'entra proprio niente, naturalmente io non è che posso imporre il mio punto di vista agli altri, ma porre domande è sacro santo, diciamo così. Nella nostra cultura contemporanea l'idea è che ciò che si può fare tecnicamente è di per sé legittimo. Infatti abbiamo visto, siamo arrivati alla crisi, che è figlia esattamente di... la deregulation è figlia di questo pensiero, La deregulation appunto è una deregulation, appunto lo dice la parola, è una deregulation. Sregoliamo tutto perché la tecnica ci salverà. Stiamo parlando di una sorta di religione, diciamo. Ecco, quindi primo punto questo, secondo punto, questi 20 anni di espansione ci hanno lasciato un mondo profondamente disuguale, con i poveri che sono diventati più poveri, il ceto medio che progressivamente si è indebolito e la ricchezza che si è concentrata. Guarda un po', bella sorpresa, eravamo tutti così liberi, nessuno ha parlato più di capitalismo, l'unica cosa che succedeva è che c'è stato un grande ciclo capitalistico in cui, come in altre epoche della storia, alcuni ci hanno guadagnato e molti ci hanno perso. Ma perché? Perché l'espansione ha slegato tutti i rapporti sociali, a partire dai rapporti affettivi. Perché se l'espansione era l'aumento delle opportunità e io mi dispongo soggettivamente a cogliere più opportunità, stare vicino al mio amico Paolo Masciocchi mi limita e io devo andare che a prendere chissà quale opportunità straordinaria. Quindi la relazione è stata concepita come una riduzione della libertà, capite? Per questo i ragazzi non si sposano più, perché è assurdo sposarsi, impegnarsi a una fedeltà eterna. Ma cosa vuol dire? Se la cultura dentro cui si vive è cogliere l'opportunità. Io non solo non mi fido di lui, ma non mi posso fidare di me. Io non mi impegno in una cosa che mi riduce le possibilità future. Guardate il film. Fino agli anni 60 c'era la storia, poi vissero per sempre felici e contenti. Anni 70-80 c'è stato, sì, fanno finta di essere felici e contenti, ma in realtà sotto sotto c'è stata la fase cinica. A partire dagli anni 80 e 90 la storia è sempre quella: uno c'ha una vita neanche sfigata, normale, cioè una vita, a un certo punto non, come dire, fa delle cose, a un certo punto track, ti capita lì l'esperienza più meravigliosa della vita che neanche ti immaginavi, che ti prende, come si dice in gergo giovanile, quell'esperienza mi ha preso, che ti prende e ti fa assolutamente felice, e dura 9 settimane e mezzo. Ma per forza che dura 9 settimane e mezzo, necessariamente deve durare 9 settimane e mezzo. Allora, questo meccanismo di slegame, se è slegato tutto, ha prodotto sul piano sociale quella situazione che noi viviamo. Laddove le istituzioni hanno retto un po' di più, di meno. In un paese come l'Italia, dove le istituzioni sono storicamente deboli, diciamo così, la cosa è andata dentro in una maniera. Terza conseguenza, la questione del senso, del significato, no? Questo processo di espansione lascia un vuoto nella direzione della vita personale, della direzione della vita collettiva. Cosa stiamo facendo? Come dire, siamo sempre più pressati, come dire, da un sistema tecnico che ci chiede tanto, facciamo una collezione di esperienze, ma alla fine cosa sto facendo? Infatti la depressione è diventata la malattia sociale di questi ultimi 20 anni. Ma capite anche perché? Capite perché la depressione è la malattia sociale? Perché bisogna produrre un'energia pazzesca per star dentro questa roba qua, eh? Un'energia, cioè, alzarsi al mattino, tirarsi in piedi e motivarsi, dici, vabbè, il godimento del consumo, dici, però 1, 2, 3, 10, poi non è che sempre si sta proprio così bene, perché tante volte ci si immagina delle robe ma la vita è un po' diversa, no? Allora voi capite perché la depressione è veramente diventata la malattia sociale del tempo, perché a un certo punto uno dice basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più, lasciatemi qua, date dove volete, diciamo così, io sto qua. Allora quella crisi è una crisi economica, certo, una crisi sociale, certo, ma è una crisi in questo senso. Il buon Benedetto XVI ha perfettamente ragione, è una crisi spirituale che c'entra con la crisi spirituale della libertà di massa. Se non partiamo da lì e non la risolviamo col prossimo governo, ben inteso, ma se non partiamo da lì, se non riusciamo a capire che di questo si sta parlando, anche le vicende più spicciole sono completamente sganciate dalla realtà. Bene, com'è che ne usciamo? Risposta: non ne ho la minima idea, evidentemente, no? Cioè, come usciamo? Non lo so. Cioè, dico, perché se io pensassi di saperlo, mi chiamate il 113, mi mettete la camicia di forza e mi portate direttamente al neurodeliri. Dico, no, la risposta è non lo so. Bene, dichiarato che non lo so, diciamo così, si provano, dici, perché la storia, perché siamo dentro la storia, capite? Una storia seria, bellissima, ma drammatica. Non è che stiamo dentro delle bagianate, delle robe impegnative. Quindi, dichiarato che non lo so, dico, provo a dare un piccolo contributo, ecco, diciamo così, insieme a tanti altri che danno tanti loro contributi, perché la storia si fa così: uno porta lì la sua pezzettino di legno e si prova a costruire qualche cosa. Allora, proviamo un attimo a riflettere sull'idea di libertà. Noi abbiamo concepito in questi 20 anni, soprattutto in questi 20 anni, c'era il motore della destra, la libertà e la scelta di mercato, c'era il motore della sinistra, ciascuno è legislatore di se stesso, decide il bene e il male per conto proprio. Questi sono stati due motori che hanno fatto finta di combattersi, in realtà andavano tutti nella stessa parte, tanti saluti, diciamo così. Cioè, e non è un caso che i sistemi politici si sono dispiegati in questa maniera: la destra che spingeva di qui sul lato dell'economia, la sinistra che spingeva sul lato dei diritti soggettivi, tutte e due facevano parte, a mio modo di vedere, del capitalismo tecnonichilista, andavano esattamente nella stessa parte. Poi naturalmente sia nella destra sia nella sinistra c'erano delle componenti diverse, non è che c'era solo questo. Bene, diciamo, questa idea di libertà, questi due modelli hanno portato dietro un'idea di libertà assoluta, assoluta, absoluta, vuol dire sciolta da tutto. La libertà assoluta, ce lo dice la sapienza biblica, perché di questo parla la Bibbia, la libertà assoluta va incontro all'esperienza del perdersi, cioè della perdizione. La perdizione biblica è una parola desueta che significa perdersi, vuol dire quello. È come se voi foste in mezzo al deserto e dite: siete completamente liberi, vai. La libertà assoluta vuol dire questo, dici: vado. Vai di qui, vai di là, non vai da nessuna parte. Il problema della libertà, che è una gran bella cosa, è questo: che la libertà in se stessa, non, come dire, ha il drammatico problema della perdizione, o per dirla con un'altra categoria, dell'autoannichilimento, cioè non sussiste da sola la libertà. Non so se capite il punto. Perché se tu sei sempre libero di disfare tutto quello che hai fatto il giorno prima, alla fine non c'è più niente. Questo è un dilemma, come dire, profondo della libertà, di cui naturalmente noi siamo figli e siamo ben orgogliosi di essere dentro una storia di libertà, della modernità e della cristianità, che è padre della modernità, della cristianità medievale, che è la genitrice della modernità. Ma la libertà ha questo piccolo problema, oltre al fatto che naturalmente non è che proprio siamo nel deserto. L'immagine che dovremmo utilizzare è che noi siamo dentro un mercato arabo, o dentro il mercato di una festa patronale, in cui dovremmo andare ciascuno per la propria strada, ma in realtà siamo dentro un flusso di gente che va, le bancarelle che ti chiamano, quello che ti dice vieni qua, cioè. E francamente la nostra libertà, che ognuno fa quel che vuole, mi scuserai, è una presa per il culo. E questo io lo dico proprio da sociologo, perché noi non è che ci inventiamo la realtà, ci svegliamo al mattino, cioè la realtà esiste la pubblicità, esistono i sistemi di potere, esistono, come dire, i vincoli al nostro agire. E il fatto di pensare, come abbiamo pensato, che ciascuno è libero per conto suo, è una follia. Noi siamo liberi in rapporto a qualcun altro, a qualcos'altro, e la nostra libertà ha senso rispetto a qualche punto di riferimento che liberamente possiamo darci, ma che ci deve essere personalmente, collettivamente, dentro delle storie, delle culture, dei mondi. Per questo, come raccontavo prima, l'altro giorno ero con la Chiara Saraceno, che dice: i diritti, ciascuno, ogni minoranza ha il diritto che il proprio diritto venga riconosciuto, e la maggioranza non deve concedere il diritto alla minoranza, perché questa cosa non è ammissibile. Ma in che mondo vive la Chiara Saraceno? Adesso mi dispiace che non è qui, ma è anche una mia lontana parente. Ma in che mondo vive sta Chiara Saraceno? Ma proprio sono discorsi, non lo dico proprio da sociologo, proprio discorsi assurdi. Ma per cui si è passati dall'idea del Novecento in cui bisognava essere uguali dal punto di vista materiale, abbiamo capito che era un'assurdità, perché un conto è ridurre la disuguaglianza, che è una cosa a cui bisogna tenere. Un conto è pensare alla società degli uguali. E siamo passati, dopo che abbiamo fatto sfracelli nel Novecento, al secondo modello. Visto che abbiamo capito che uguali dal punto di vista materiale non ci diventiamo, allora diventiamo uguali dal punto di vista, diciamo così per intenderci, valoriale, che è un'altra assurdità, che è il regime dell'equivalenza, cioè il niente. E tanto per intenderci, c'è un gran pezzo della sinistra che si è infilata in questo trip. Per cui, abbandonata l'idea dell'uguaglianza materiale, adesso siamo a questa idea assurda dell'uguaglianza dei valori. L'uguaglianza dei valori, quello che Desserteaux chiamava il regime dell'equivalenza, è una cosa tanto assurda quanto il regime dell'uguaglianza materiale. Un conto è dire che dobbiamo costruire società più capaci di ospitare la differenza, ma che questa capacità di ospitalità sarà necessariamente limitata. Perché quel modello lì porta al dominio della tecnica e a una radicale individualizzazione. E basta. Bene, allora, a tema c'è la nostra libertà, il pensiero della nostra libertà. E questa crisi, guardate, che è tanto odiosa, è tanto pericolosa, è tanto dura, perché naturalmente alcuni stanno pagando la crisi. Mica le banche, mica i banchieri, no? Ovviamente, come dire, alcuni ceti, alcuni gruppi, alcuni mondi, alcuni territori, alcune regioni stanno pagando la crisi, come sempre succede. Allora, questa crisi che è tanto odiosa e tanto dura, tanto ingiusta, ovviamente, e che ci spinge, come dire, ci dovrebbe spingere a una sorta, non una sorta, a un impegno concreto e immediato, noi liberi. E vediamo invece quanto la nostra libertà in realtà sia debolissima. Questa crisi è, da un certo punto di vista, una benedizione, perché è piena di lezioni, se la vogliamo ascoltare. E il problema, come in tutte le grandi crisi, se siamo capaci personalmente, collettivamente, come mondi politici, come sistemi politici, di imparare la lezione che questa crisi ci sta dando, come quando l'adolescente va a sbattere contro il muro e impara la lezione, per vedere se la storia, visto che i discorsi, come noto, servono a poco, ci insegna qualche cosa. E cosa ci insegna? Ci insegna alcune cose. Tantissime cose ci insegna. Primo, che questo pensiero che abbiamo coltivato di un sistema tecnico-economico che si sgancia completamente dai radicamenti politici sociali porta al disastro. L'avevamo già visto nel 29, per stare a esempi facili. Dopo il 29, guardate che i paralleli storici, diciamo così, non sono impropri, eh? 29, guardate che il 29 è stato figlio della prima guerra mondiale, ma la prima guerra mondiale è figlio, come dicono gli storici, della prima crisi del 1908, 908, 1914, 1929, 1945, diciamo così, per cui stiamo parlando di cose pesanti, ecco, diciamo, di cose di una certa rilevanza. Diciamo, come allora abbiamo davanti la necessità di ricostruire una relazione tra i sistemi politico-istituzionali e i sistemi tecnici-economici, cioè di reintrodurre il tema del limite. Di questo stiamo parlando. Perché dire di sistemi, che abbiamo bisogno di nuovi sistemi tecnico, sistemi politico-istituzionali regolativi, vuol dire introdurre il limite, capite? Vuol dire che quella cosa lì che puoi fare come finanziere non la fai, si potrebbe andare a 500 all'ora, andiamo a 250. Perché? Perché non ce ne frega niente di andare a 1000 all'ora e quando vai a 1000 all'ora sbatti la testa contro il muro. Ma voi capite la profondità della questione? Che tocca la nostra libertà personale e che l'idea che noi conteniamo questa spinta dalla volontà di potenza che vogliamo essere sempre di più e che ci diamo una regola per cui non ci accontentiamo nel senso di dire vabbè faccia, ma comprendiamo che la nostra espansione è distruttiva, è distruttiva se lasciata a se stessa. Quindi questo abbiamo un grandissimo tema, un tema certamente politico, che concretamente, per quanto ci riguarda, per passare dall'empirio di questi magnifici pensieri, diciamo così, alla realtà, significa Europa. O facciamo l'Europa o questa regione del mondo è destinata a sparire. Su questo non ci sparire. L'alternativa per quanto riguarda il continente è la germanizzazione, ecco, c'è la subordinata, che è l'unico pezzo che sta in piedi, la Germania. Noi diventeremo una provincia della Germania e la subordinata è questa, cioè non è che diventiamo un'altra roba, ecco, perché la Germania, che nel frattempo si era unificata e ha requisito una certa forza, ha una stazza che forse sta anche nel quadro internazionale per conto proprio, diciamo, quindi non è che... Per quanto ci riguarda, come De Gasperi insegnava, quando diceva che per l'Italia l'Europa è un interesse primario per la difesa dei propri interessi, intendeva questo: per noi italiani l'unica possibilità di fare un passo in avanti oltre questa fase di unità di Stato nazionale isolato è la partecipazione alla costruzione dell'Europa, di diventare di costruire intorno alla Germania di creare il consenso insieme agli altri paesi perché e contrattare insieme alla Germania la nascita di un'Europa politica unita che stia al mondo per dire qualche cosa al mondo. Poi che cosa deve dire l'Europa adesso lasciamolo lì, perché ci porterebbe lontano. Questo è un grandissimo tema da ventunesimo secolo. Non si tratta di andare indietro, si tratta di andare avanti. Non si tratta di tornare al primo settembre 2008. Primo non è possibile, secondo non è desiderabile per quanto mi riguarda. Il problema è bisogna andare avanti. E la prima cosa da guardare è che bisogna assolutamente, forzati dalla crisi, come spesso nella storia succede, fare dei passi in avanti decisi, perché se non li facciamo adesso non li facciamo più, nella direzione dell'Europa. Abbiamo fatto sto cavolo di euro, l'euro c'ha mille problemi, la crisi del sud Europa c'entra con l'euro, lo vede anche un cieco, non solo con Berlusconi, tanto per intendersi, anche se Berlusconi ha delle gravissime responsabilità. Bisogna ricontrattare tutto quanto in Europa nella prospettiva di una costruzione politica che vada al di là dell'euro. Speriamo, c'è un nuovo governo francese, speriamo di avere un nuovo governo italiano, ci sarà un nuovo governo tedesco, l'anno prossimo ci sono le elezioni europee. Signori, qui si fa un pezzo di storia, quando bisogna farla, e mica tra 50 anni, ci sono delle urgenze concrete, delle fasi storiche che sono lì, se qualcuno le sfrutterà bene, se no amen, la storia va avanti e non ci aspetta. Quindi questo è un primo tema. Naturalmente, per quanto ci riguarda, se riusciamo a mettere a posto un po' l'Italia in maniera tale che l'Italia, messa un po' a posto dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, questo è un bene, perché un'Italia un po' più solida e un po' più credibile può essere un attore importante nella costruzione dell'Europa. Quindi le due cose si tengono. Rimettere a posto l'Italia non ha senso in se stesso oggi, ha senso solo perché un'Italia più forte può essere un soggetto importante nella costruzione dell'Europa. Questo è già, indica già, per quanto mi riguarda, chiaramente alcune posizioni, diciamo così, anche in questa campagna elettorale. Detto che la questione però che c'è dietro l'euro è una questione vera, che deve essere ricontrattata la partita, perché così tutto il sud Europa muore, semplicemente muore. È come se voi prendete, diciamo, per fare un esempio adesso, una stupidata, no? Prendete il ragazzino che viene da una media completamente scassata, lo mettete al liceo classico, fanno latino e greco, prende tutti e tre. Vabbè, ma che scoperte, ma scusate, adesso. E la professoressa dice deve studiare, vabbè, studierà anche, ma bisogna creare uno scivolo. Se deve studiare, piglia tutti e tre, lo si boccia e tanto è finita la questione. Capite l'esempio? Cioè, tra, come dire, la severità tedesca e la d'abbenaggine del sud Europa, bisogna trovare un punto di convergenza ragionevole, perché se no è chiaro che non si va da nessuna parte. L'Europa salta per aria. Quindi questo è un primo tema che più profondamente ha a che fare. Dobbiamo rifare quello che Keynes fece 100 anni fa, cioè rilegare l'economia con la società. Questo fece Keynes dopo il 29, questo dobbiamo fare nei prossimi anni. Dobbiamo rilegare l'economia con la società, l'economia con assetti politico-istituzionali e sociali che costringano quella macchina potente che è l'economia a servire le persone, le collettività, le comunità, e non andare per la tangente come è andata in questi 20 anni. La storia del capitalismo è fatta di fasi espansive e poi del tentativo di rimettere in sesto, no, di rimettere in sesto, di ristabilire una relazione tra la macchina capitalistica e i mondi in cui le persone vivono. Quindi questo è un primo tema. È un primo tema fondamentale: rilegare, riscrivere alleanze. La dico con un'immagine: è come se si fosse creato un grande mare della tecnica planetaria in questi 30 anni. Sopravviveranno quei luoghi, quelle comunità, quelle organizzazioni, quei territori che sapranno, stringendo nuove alleanze, far emergere la terra umana nel mare della tecnica planetaria. Questo bisogna fare. La terra degli uomini nasce se stringeremo alleanze, il che vuol dire renderci conto che per conto proprio ci vuole il contributo di tutti, ma ognuno per conto suo si va tutti a morire, come si fa quando la guerra è in trincea. Cosa vuoi andare lì con la baionetta? Si dice il carro armato, ma dico, ma sei scemo? Ma sta tranquillo, mettiamoci qui, cerchiamo di cosa fare, facciamo qualcosa insieme. Sopravviveranno quei territori, quelle comunità, quelle organizzazioni che sapranno stringere alleanze per stare in rapporto al grande mare della tecnica che si è formato alla fine del XX secolo. Anche qui faccio un accenno alla politica. Stiamo parlando di Lega, all'incontrario. Si tratta di fare Lega, ma non per richiudersi, perché il movimento è giusto, solo che viene praticato all'incontrario. Si tratta di fare Lega, ma di fare Lega per avere qualcosa da offrire agli altri, per essere interessanti per tutto ciò che gira per il pianeta, per produrre valore, che è il secondo passaggio. Quindi bisogna rilegare in relazione e non in opposizione. Secondo passaggio, poi vado verso la conclusione. Bisogna passare da una idea che è stata centrata, come detto prima, sul consumo. Abbiamo avuto la stagione di un'economia basata sul lavoro. Eravamo i nostri padri, erano lavoratori. Poi, a partire dal dopoguerra, il capitalismo ha fatto un passo in avanti e siamo diventati consumatori. Eravamo operai, eravamo impiegati, ma un po' per volta il baricentro si è spostato sul fatto che l'economia viveva del consumo. Quando siamo passati dall'età del lavoro all'età del consumo, non è che abbiamo smesso di lavorare, abbiamo continuato a lavorare, semplicemente il centro dell'economia si è spostato dal lavoro al consumo. Ecco, bene, adesso dobbiamo fare un altro passaggio. Continueremo a lavorare, continueremo a consumare, ma dobbiamo far nascere un'economia centrata sulla produzione di valore. Cosa vuol dire un'economia centrata sulla produzione di valore? La parola valore è straordinaria, perché valore, valore economico, soldi, far soldi, per cui questa bottiglietta qui ha un valore, no? Perché il signor Nestlé, no? Produce, va a prendere l'acqua dalla montagna, la bottiglia la distribuisce, vende una bottiglietta a un euro, no? E convince tanti consumatori a mettere lì il loro euro e c'è uno scambio. Io dico, questa moneta vale, questa bottiglia vale un euro, ti do questo mio euro, faccio una scelta, no? E questo è il modo in cui attraverso cui l'economia stabilisce i valori, capite? L'economia c'entra con i valori. Quindi questo è il valore economico. Dopo ci sono, abbiamo imparato a dire che ci sono i valori: la pace, la fratellanza, i valori. Quasi sempre e sempre di più drammaticamente retoriche. Devo dire che come figlio degli anni 60 già da ragazzino sviluppai, come penso tutti quelli della mia generazione, ma ancora di più quelli che sono venuti dopo, una certa, diciamo così, antipatia verso quelli che parlano di valori, perché normalmente quelli che parlano di valori usano la retorica del valore e poi dopo dietro, diciamo così, che è il primo nichilismo, signori. Il nichilismo si afferma nella storia, perché se tu usi una parola valore e poi pratichi il contrario, distruggi quel valore. L'origine del nichilismo è questa, è usare una parola e non farla seguire dai fatti, distruggi quella parola, è chiaro? Quella parola è vuota. Bene, ecco, cosa significa passare a un'economia che produce valore? Non si possono rimettere insieme in 5 minuti i valori e il valore, perché non ce la facciamo. Per tante ragioni storiche le abbiamo separate, non è che li rimettiamo insieme facendo, non ce la facciamo. Però, questa crisi ci dice che in Italia, in Europa, questa roba è evidente, che se noi ci continuiamo a pensarci un'economia del consumo, questa economia va a fondo. Chiaramente, perché il consumo in un certo senso distrugge valore, distrugge i valori e distrugge anche il valore economico. Il nostro debito pubblico è figlio di questa cultura. In un paese che non ha investito sul suo futuro, il debito pubblico è stato il galleggiante prima e poi, come dire, la zavorra che ti tira giù. Produrre valore significa che una comunità, un'impresa, un territorio si intende su alcune priorità, fissa delle priorità e investe con riferimento a quelle priorità. Esempio: la scuola è un costo o un investimento? C'è una bella differenza, se è un costo lo tagli, se è un investimento ci metti le risorse. È ovvio che se ci devi mettere le risorse lì devi rinunciare a qualche cos'altro e non fai aumentare il debito pubblico, per intenderci. Ma se ci intendiamo che investire sulle persone, sui nostri figli, sui nostri giovani è una priorità di valore, ci mettiamo le risorse anche economiche, strumentali, e la nostra economia cresce. Naturalmente questo vuol dire mettere in discussione il corpo insegnante, le sue reti, tante cose. Il welfare è un costo o un valore? Anche questo dobbiamo metterci d'accordo. Se è un costo, il valore è discuterne. In che senso è un valore? Pensate, adesso abbiamo le elezioni regionali e quindi io vi consiglio di votare Johnny Dotti. No, Johnny è candidato, piccolo inciso perché parlo di sanità. Johnny è un carissimo amico, viene dal mondo della cooperazione, molti lo conosceranno, è candidato nella lista Ambrosoli e credo che se Johnny Dotti dovesse riuscire a ereditare Formigoni, Johnny potrebbe avere un ruolo importante, anche perché con lui abbiamo fatto tante cose insieme. Dotti, poi c'è anche l'omino con, no vabbè, sto scherzo, ma pensate guardate questo, no è validissimo, è persona, è capace, è molto onesta, ma il punto che vi dico è questo sulla sanità, perché lui si occupa di questi temi. Pensate la sanità,
provo a chiedergli se fa bene il sangue, adesso io non sto prendendo,
ti rispondo io dopo,
adesso finiamo perché dopo diventa lunga. Allora, no nulla,
lo faccio solo per farti andare avanti sempre.
Pensate il tema, pensate la sanità, è un problema gigantesco. Perché è un problema gigantesco? Perché tutti noi, no, devo dire, vediamo anche qui, ci sono molte persone che hanno una certa età e la vita si allunga, e questo è un bene. Ecco, la domanda di sanità funziona, che più sanità c'è, più domanda c'è. Torno al discorso di prima della tecnica, e c'entra la religione, perché è chiaro che noi siamo in una cultura per cui la tecnica, che passa anche attraverso la sanità, ti dice che lei ti salverà. E gli ospedali tendono a diventare dei grandi apparati tecnici in cui tu entri, ti mettono a posto tutto. Ma qui siamo in un ambiente anche di matrice cattolica, no? La malattia, lo star male, l'invecchiare sono rimosse nella nostra cultura. La domanda che abbiamo sviluppato è: io ho il diritto a vivere fino a 120 anni in perfetta forma e non rompetemi le scatole. Ecco, questa roba qui, guardate, sarà ingestibile dal punto di vista economico in una prospettiva di solidarietà come il welfare si porta dietro. Già adesso in Lombardia abbiamo un problema drammatico, usiamo la parola tra virgolette, il carico dei nostri anziani non autosufficienti, se voi lo vedete solo, lo guardate solo dal punto di vista economico, è una cosa insostenibile. Allora cosa facciamo? Cosa facciamo? È chiaro che non lo possiamo adesso affrontare il punto, ma è chiaro che dobbiamo metterci d'accordo in termini di valore. La parte collettiva di questo elemento che chiamiamo sanità, cosa deve riguardare? Perché la domanda di sanità, se la domanda di sanità è un diritto individuale, indistintamente detto, finirà che i ricchi si compreranno una sanità infinita e i poveri si prenderanno le briciole. Finirà così, sicuramente finirà così, perché quando c'è di mezzo, se tu c'hai i soldi e se tu puoi acquistarti una tecnica sanitaria che ti fa campare 10 anni, te ne freghi del tuo vicino di casa, va bene? Te ne freghi, perché in mezzo c'è una roba importante che si chiama vita. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che, e naturalmente anche un pezzo di economia passerà di lì, In America il 20% del PIL è sanità, e in Italia siamo intorno al 12%, e questa quota è destinata a aumentare, non so se mi sto spiegando, se capite il punto, Cioè con implicazioni antropologiche gigantesche, perché nel prossimo secolo, nel 21° secolo, la tecnica si applicherà sempre più decisamente al nostro corpo. La tecnica si applicherà sempre più decisamente al nostro corpo, e questo apre questioni enormi, per cui io, figurarsi, sono io il primo a dire che bisogna difendere il welfare, ma difendere il welfare vuol dire porsi domande rispetto ai problemi che abbiamo, e come dice Marro, custodire la tradizione non è adorare le ceneri, ma trasmettere il fuoco. Marro, uno scrittore francese. Allora, non è adorare le ceneri, ma trasmettere il fuoco. Per cui chi vuole preservare il welfare, cioè un sistema di protezione universale che ci renda comuni e che dia valore alla singola persona umana, in questo senso il welfare esiste solo in Europa perché l'Europa è cristiana e non per un'altra ragione, deve porsi delle domande, non semplicemente dire che bisogna conservare ciò che esisteva, perché ciò che esisteva sarà, come in parte già è, travolto. Allora, torniamo al punto, produrre valore, ma riguarda anche l'artigiano, se l'artigiano oggi non produce valore, cioè non investe nella ricerca, non si lega con quelli più bravi, non fa crescere i suoi dipendenti, non produce qualche cosa che ha significato, senso, bellezza, non va da nessuna parte, no? Vabbè, ci sarebbero tante altre cose da dire. Riassumo tutto questo e chiudo veramente con questa parola che mi è molto cara e che mi è diventata molto cara e sulla quale che è stata già richiamata, che è passare da una libertà, diciamo, dissipativa, consumativa, a una libertà generativa. Perché uso la parola generatività? Adesso vi risparmio, faccio solo riferimento a questa cosa, che vedete, in una società come la nostra, in cui anche il ciclo della generatività biologica si riduce, no? Una volta le persone erano bambine, crescevano, mettevano al mondo figli, morivano, cioè non si faceva neanche in tempo, no? Invece adesso le condizioni di vita sono tali per cui anche il momento della generatività biologica, per cui abbiamo tra l'altro meno figli, ma è quasi una parentesi della vita, c'è una fase di vita prima e c'è una lunga fase della vita dopo, e si pone un problema, come dire, di il tema della generatività ha a che fare con il mettere al mondo. Perché dico questa cosa? Perché ho detto prima che il consumo tocca delle corde profonde. Allora, se noi non mettiamo in campo qualcosa di ugualmente profondo, non ce la facciamo. Non si tratta di opporsi al consumo. Si tratta di sviluppare, capire che la nostra libertà non si può ridurre a quell'atto lì, e che in quanto liberi noi possiamo fare tutto quel che vogliamo, ma alla fine la nostra libertà è chiamata a giocarsi per qualche cosa, per qualche valore che si mette al mondo, che sia un'impresa, se sei un artigiano facendo le cose in una certa maniera, che sia un'associazione di volontariato, che sia il circolo Dossetti, che sia far crescere i tuoi allievi se sei un professore, che far tirar su i tuoi figli se sei un genitore, no? La generatività vuol dire che noi abbiamo bisogno di persone, cittadini, che partecipano alla produzione del bene, che il nostro essere cittadini non riguarda solo il momento del voto, che noi abbiamo il diritto e il dovere di partecipare alla produzione del bene, ciascuno per un suo frammento, e che le democrazie non possono vivere, attraverseranno decenni di sventura se noi cittadini delle democrazie avanzate non ci assumiamo più pienamente questa responsabilità dell'essere generatori di valore plurale, e che offriamo, diciamo così, alla comunità realizzando una parte di noi stessi. Per questo parlo di generatività, perché la generatività ha a che fare con quell'esperienza antropologica fondamentale del mettere al mondo. Noi abbiamo bisogno di mettere al mondo, e non mettiamo più al mondo solo figli, mettiamo al mondo, o possiamo mettere al mondo, tante altre cose, alcune cose, qualcosa che merita la nostra vita, cioè che ha valore. E questo è anche il vero antidoto al nichilismo, perché il nichilismo non si batte solo non facendo prediche sui valori che producono nichilismo, ma il nichilismo lo si batte solo nell'esperienza drammatica che noi facciamo come moderni di scoprire che o nella vita non c'è niente, pensiero che molti coltivano, oppure, diciamo così, che c'è qualcosa che vale e che noi contribuiamo a incarnare. Grazie.